viaggio si è sviluppato con uno scopo, e cioè di...
In questo momento siamo all'interno di un problema. Questo non è reale.
Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
This station is now the ultimate power in the universe.
La scelta. Il problema è la scelta.
Li dovete combattere per trovare la vostra voce. Osate cambiare, cercate nuove strade.
Non creda che non sappia che questo compito le fa una paura del diavolo.
Ci sono solo due possibili spiegazioni. O nessuno me l'ha mai detto. O nessuno lo sa.
Ladies and gentlemen, here it is.
Le porte della percezione.
Era il 1903 e sotto il cappello dell'impero russo uno scienziato di mezza età dal nome di Pavlov scoprì un evento, un qualcosa che ancora dopo più di 100 anni non siamo stati in grado di comprendere. Si aprono le porte della percezione.
Le porte della percezione.
Le porte della percezione si aprono sulle neuroassociazioni, un argomento che ha dentro di sé un pathos, una valenza, un riscontro anche nella nostra vita di tutti i giorni. Questa puntata in particolare, la seconda puntata delle porte della percezione. La prima abbiamo fatto una panoramica, un volo d'aereo sopra tutti gli argomenti della crescita personale, o perlomeno non tutti magari, ma gran parte degli argomenti a disposizione oggi. Vogliamo entrare nello specifico, parlare di qualcosa di solido, di concreto, che riguarda noi, riguarda ognuno di noi. Questa puntata vuole essere un modo per capire in che modo queste porte della percezione e in che modo queste neuroassociazioni possano condizionare in meglio la nostra vita di tutti i giorni. Questo argomento è contraddittorio da un certo punto di vista, perché mette davanti a noi un'immagine che capiremo durante la puntata, cioè come se fossimo dei robot, perché da un certo punto di vista ognuno di noi è un robot. E come nacque tutto questo? Nacque con dei cani. Dei cani che aveva Pavlov, sul quale voleva capire qualcosa di più, e l'esperimento è famosissimo. Lui gli dava da mangiare un giorno suonando un campanellino, quindi i cani dopo un po' semplicemente avevano associato il suono del campanellino all'ora di pranzo, diciamo, all'ora in cui dovessero mangiare. Il punto chiave è che dopo circa un mese, che è stato visto essere il tempo biologico per acquisire una nuova abitudine, questi cani mangiavano suonando il campanellino, e subito dopo, finito di mangiare, risuonando il campanellino, succedeva che la salivazione era la stessa come se dovessero ancora mangiare. Questa potrebbe essere una scoperta come un'altra, ma vi assicuro che riguarda noi, riguarda ognuno di noi, perché questi cani a un certo punto avevano dimostrato che si poteva neuroassociare una reazione fisiologica, che era quella della salivazione, al suono di un campanellino. Quindi collegare un senso a una reazione fisiologica. E così si è capito che in realtà ognuno di noi è costellato di neuroassociazioni. Questa scoperta ha dato il là a gran parte del comportamentismo, agli studi poi che ci sono stati durante nella scuola della Gestalt, la teoria del campo, il cognitivismo. Ha dato il là a una nuova era, che è interpretare l'essere umano non solo come un insieme tra anima, corpo, ma anche e soprattutto come fossimo una macchina. Ora, cosa faremo in questa puntata? Cosa mi piacerebbe che accadesse in questa puntata? Che in un qualche modo ognuno di noi possa percepire quelle che sono i grandi passaggi, i grandi salti di paradigma che si possono ottenere grazie alla crescita personale, grazie a alcune tematiche. Mi piacerebbe molto che alla fine di questa puntata ognuno di noi avesse uno strumento in mano per poter fare la differenza. Intanto io vi saluto, sono Ricky Rossini, un ringraziamento particolare a Radiogramma che ospita lo spazio, a tutto il collettivo del Buridda. Mi sento responsabile, no, in questo momento nel parlare di certe tematiche, ma prima di iniziare ci aiuteremo ovviamente con la musica, cercheremo di dare un senso anche alla musica che può essere uno strumento trasformazionale, ma all'inizio di questa trasmissione, all'inizio di questo argomento come quello delle neuroassociazioni, bisognerebbe chiedersi proprio a questo punto ognuno di noi chi è. Perché veramente quello che scopriremo è che ognuno di noi è molto di più di ciò che vede e a volte questo si dà per scontato. Who are you? Feat. Oliver Day Soul. C2C.
In the middle, spaghetti road. I know there's a light at the end, but the tunnel, it seems so narrow. Trying to find my way, but my shoes is feeling heavy. They say I'm always dragging my feet. Now the world is measured on how fast you can get it. So I'm left behind before I can reach.
Before I can reach, yeah.
Making a life for yourself, getting harder every day. Who are you? Pressure to find a $1,000 city trying to find your way. Who are you? Life ain't as long as you think. When your wise while you're on your way. Who are you? Time ain't a father to you, and you will never hear you say. Who are you?
Taking part in the habitation of your soul. But just 'cause you like the way it looks, don't mean it's gonna suit you. Don't mean it's gonna suit you. No, it's not compulsory, and I'm not in a hurry. Could you say that in a few years' time? Before you even blink, the day is turning night, and the ball will drop 13 times.
Still you're wondering why, yeah.
Yeah, yeah. I'm making a move while time over bears the rules. No pen to be staggered, the style of my never is stalactite, witch's fingers, curves the gumbo. Compose of faith in all the things unseen. Taste the flavor of successful things. Gotta be more than a dream, I know. Sometimes I could be slower than the rest of the pack, but rest assured, no matter how much I fall, I never refrain. Get back on the bike, pedaling hard, I generate light. Wanna be soft, flavor the world, be an example to all the boys and girls.
Making a life for yourself, getting harder every day. Who are you? Pressure to find a $1,000 city fire.
Trovati le porte della percezione, argomento sulle neuroassociazioni, un argomento delicatissimo da trattare coi guanti. Io mi rendo conto benissimo che forse per qualcuno di voi è un termine nuovo, non ne aveva mai sentito parlare, ma io ho la sensazione proprio nel parlare adesso che è come se volessi trasmettervi quanto questo argomento in realtà faccia già parte di ognuno di noi. Perché ognuno di noi è costellato di neuroassociazioni. Ora cerchiamo di capire cosa siano. Provo a fare qualche esempio banale sul come lavora la nostra fisiologia e la nostra mente, come questo può in un qualche modo condizionarci negativamente o positivamente. Esempio, da bambino, quando avevo magari 2 o 3 anni e non mi ricordo della scena e dell'evento, mi picchiò, no, non è vero, è un esempio, ma ipotizziamo che mi picchiò un ragazzino con i capelli rossi. Io avevo 2 o 3 anni, non mi ricordo l'evento. Da grande ho una brutta sensazione ogni volta che incontro persone con i capelli rossi. Allora, si creano dei legami e vengono archiviati all'interno della nostra memoria dei legami indissolubili da un certo punto di vista. Poi vedremo anche come rompere questi legami, se improduttivi, inutili o addirittura dannosi. Si creano questi legami che vengono archiviati all'interno della nostra memoria. E guardate che detta così sembra una cosa semplice, ma mi è capitato con i miei occhi di situazioni veramente intense e pesanti da vedere in diretta. Ad esempio ricordo di una ragazza diversi anni fa che durante un corso era seduta davanti e il relatore, visto che erano parecchie ore che faceva il corso, non ero io vidi la situazione da una posizione privilegiata perché guardavo l'aula da davanti, quindi ero di fianco a questa persona. Questa persona a un certo punto, avevamo mangiato, era pomeriggio, avevamo ricominciato, erano parecchie ore, si slacciò la cintura. Questa ragazza sudò freddo perché purtroppo, ci confidò poi, che da piccola veniva, come dire, molestata dal padre con una cintura e lei aveva neuroassociato negativamente il suono di questa cintura. Ora, questo è un esempio estremo di come lavorino le neuroassociazioni, ma io vi assicuro che chi conosce queste cose le usa spesso e volentieri non per noi, ma contro di noi. Vi potrei citare una serie di esempi come quello forse più famoso di un partito politico che come slogan praticamente rubò un inno calcistico che era appunto Forza Italia. E chi creò quello slogan sapeva benissimo che ogni qualvolta qualcuno avesse pronunciato il nome Forza Italia sarebbero nate spontanee delle sensazioni positive legate a questo tipo di a quel tipo di slogan, di propaganda. E così abusò di quelle sensazioni e le rubò in un qualche modo. Oppure potrei citarvi un'azienda che grazie all'utilizzo di 2 colori, che è la Coca-Cola, ormai è associato il Natale a quei cacchio di 2 colori che sono il bianco e il rosso. Quindi per noi il Natale è bianco e rosso perché? Perché l'ufficio comunicazione, il reparto comunicazione, l'industria della comunicazione della Coca-Cola decise che bisognava in un qualche modo associare la Coca-Cola al Natale. Ora, chi veramente ha in mano questo tipo di strumenti li usa continuamente su di noi. Allora, noi cosa possiamo fare? Cosa può accadere nella nostra vita di tutti i giorni? Come si può utilizzare questo tipo di strumento? Vi faccio un esempio semplice e parlo alle coppie. Alle coppie che, come tutte le coppie, litigano. Anch'io ho avuto, in questo momento no, ma ho avuto relazioni lunghe e capitava di discutere o litigare. Ora, potrebbe accadere che magari una discussione nasca una sera in camera da letto, magari proprio nel letto. E allora litighi, discuti, piangi, poi magari uno alza, esce, va. Insomma, si creano delle energie un po' de merda, lasciatemelo dire. Ora, potrebbe accadere, anzi, se la sensazione ha raggiunto un apice, è stata veramente forte, che si neuroassoci lo spazio fisico dove eravamo, quindi la camera da letto, a quella sensazione spiacevole. Magari il giorno successivo non abbiamo litigato, ci mettiamo a letto, improvvisamente ci viene la tachicardia e non capiamo perché. O ci vengono delle brutte sensazioni, facciamo dei brutti sogni. Quindi è come se il nostro corpo fosse in un qualche modo un robot. Ci sia una parte robotica, no? Poi guardando Matrix, cioè, l'ho buttata anche dentro la sigla, no? Quella parte di Matrix, cosa è reale, cosa non è reale. Poi Neo si scopre che era parte del sistema. Adesso non voglio spoilerare, ma se non avete visto Matrix è un problema. Ed è tutto costruito su queste tematiche. Quindi in un qualche modo esiste una parte di noi condizionabile, che già viene condizionata continuamente dalle pubblicità, dalla politica, da quello che abbiamo vissuto, anche un po' per caso. Allora cercheremo di capire se esistono degli strumenti per poter lavorare su questo tipo di dinamiche e per poter in un qualche modo usare a nostro vantaggio questa roba qui. Vi faccio un altro esempio semplice. Mettiamo caso che io legga un libro sempre prima di dormire. Potrebbe essere che un giorno io solo aprendo le prime pagine mi venga sonno, perché ormai non ero associato il libro al sonno. Io sono sicuro che dicendo queste cose a qualcuno sia già accaduta una roba del genere. Chi volesse interagire mi può scrivere su Instagram, Ricky Rossini, se vuole dirmi qualcosa di privato, oppure su radiogramma-interventi su Telegram, che è una chat pubblica e si può interagire tranquillamente. Chiusa la parentesi interazione, io nel parlarvi sento una certa responsabilità e anche un certo tipo di emozione, perché so veramente quanto sia fondamentale per me, che studio queste cose da una vita, quanto questa roba faccia parte di noi e quanto ognuno di noi si dimentichi o non pensi a quanto o non sappia quanto una roba del genere possa veramente cambiare anche la qualità della vita e quello che stai facendo. Perché essendo attenti e consapevoli di questo argomento, si possono iniziare ad adottare delle piccole strategie che però potrebbero cambiare la vita di tutti i giorni. Capiremo ad esempio che se viviamo un momento di gioia, un momento bello, emozionante, carico, denso, quel momento lì sia prezioso. E se ognuno di noi fa due o tre cosine fisiche, potrebbe riuscire poi ad ancorare, che è il termine volgare per chiamarle neuroassociazioni, ancorare quella sensazione e richiamarla quando vuole. È un qualcosa che mi è capitato di utilizzare anche nello sport, per una società calcistica famosa, in cui bisognava fare un salto di qualità, e quindi venivano utilizzati questi strumenti proprio per riuscire in certe condizioni sfavorevoli a richiamare delle emozioni positive vissute in precedenza. E capiremo come sia veramente prezioso ogni attimo di gioia, perché sono rari purtroppo. Quindi spero che con queste parole ognuno di noi riesca a entrare un pochino dentro se stesso. L'obiettivo anche di questa trasmissione è proprio farci dei viaggi interiori, perché è un periodo particolare, ma dal mondo fuori non ci possiamo aspettare tanto in questo periodo, no? Non ci regala emozioni, però vi assicuro che c'è un mondo dentro, un mondo fantastico, molto più interessante, molto più variegato, molto più imprevedibile di quello esterno, che è appunto il mondo interiore, i viaggi interiori dentro noi stessi. Perché alla fine siamo robot o siamo umani, io questo non lo so, quanto di uno o quanto dell'altro, chi lo sa. Però sicuramente se vogliamo dare un connotato alla nostra specie, che abbiamo chiamato umani, beh, da un certo punto di vista siamo molto fragili e molto sensibili, e in un qualche modo vale la pena guardarsi dentro e proteggersi. Human, Rag & Bone Man.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask
my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Eccoci, arriva il momento caldo della trasmissione, il momento clou, il momento in cui veramente inizierà a farci sti viaggi interiori che non finiscano mai per l'eternità. È bello guardarsi dentro, anche un modo, voglio parlare anche a chi come me vive da solo, magari in questo periodo passa tanto tempo da solo. Guardiamoci dentro perché veramente c'è un mondo fantastico. A chi piace il brivido, poi non nego che sia veramente più... brividoso, se possiamo dire così, del mondo esterno, sicuramente più imprevedibile, sicuramente più fantasioso, ecco. Allora, che ce ne facciamo di ste neuroassociazioni? Cioè, come ci possono venire utili nella vita di tutti i giorni? Allora, come si creano le neuroassociazioni? Prima vi dicevo, esiste un momento positivo, perché questa roba qua viene utilizzata già da tanto tempo nello sport. Riuscire a neuroassociare una vittoria magari a un gesto, in modo tale che quel gesto poi rievochi quel tipo di sensazione. Il famoso haka della nazionale di rugby neozelandese, non so se è consapevole o meno, ma è un richiamo continuo a quel tipo di energia, e tu ogni volta che la senti anche solo accennare e l'hai sentita una volta, ti emoziona, ti fa venire i brividi, perché abbiamo ancorato questo termine, questa sensazione corporea a quel tipo di suono e di gesti. Allora, come farlo con noi stessi? Allora, ci sono due o tre regolette da tenere presenti quando vivremo il prossimo momento di gioia. Ricordatevelo, tenetevelo a mente, fatevi un appunto. La prossima volta che sentirete una sensazione unica, perché ci deve essere un apice emotivo, questa è la prima regoletta, ci deve essere una vetta, un punto in cui io sono quasi mi posso commuovere di gioia. So che non è facile viversi una roba del genere, però nella vita qualche volta capiterà, ecco, quel momento. In quel momento dobbiamo essere preparati, dobbiamo già avere in noi un certo tipo di strumento. Allora, qual è la regola per fare una roba del genere? Bisogna scegliere un movimento insolito. Un gesto insolito da fare col nostro corpo fisico, che non può essere la pacca sulla spalla. Cioè, se ottengo un 30 e lode all'università che non ho mai ottenuto in vita mia, sono emozionatissimo in quell'istante, proprio in quell'istante in cui sono emozionatissimo, mi do una pacca sulla spalla, poi va a finire che il primo scemo che incontro per strada e mi dà una pacca sulla spalla, mi esalto, mi viene la tachicardia, il fiatone di gioia e non mi serve a nulla. E tra l'altro non è che sono infiniti gli ancoraggi, poi diminuiscono, no? Cioè, se da un apice io lo richiamo in un momento di tristezza, che è l'obiettivo, poi in un qualche modo vado a diminuire un po' la potenza, lo devo quindi rafforzare con un altro momento di gioia e così via. Quindi devo scegliere un gesto insolito. Questo gesto insolito potrebbe essere, ad esempio, io ne ho uno, un punto, sul deltoide, praticamente tra la spalla e il collo, mi premo forte lì. E ancora adesso che sto parlando e mi viene spontaneo farlo, se premo con intensità rievoco subito quella sensazione di gioia, ma anche di sicurezza, di soddisfazione, di realizzazione e così via. Bisogna sceglierne uno, che può essere magari col pollice premere il palmo della mano opposta, potrebbe essere un gesto insolito, oppure tipo il morso del ciuccio che si faceva alle elementari sulla coscia, una roba del genere. Ovviamente non mi devo fare male, se no neuroassocio il dolore alla gioia e poi divento schizofrenico e non capisco più niente. Deve essere una roba fisica da adottare durante l'apice emotivo. Cioè, se io oggi ottengo un 30 lode, ma ne ho già ottenuti 10, sono contento e mi schiaccio il punto per ancorarlo, non succede niente. Ci deve essere proprio emozione, ci deve essere pathos. Quindi c'è pathos, gesto insolito, il gesto poi si può ripetere, vivo un altro momento di gioia, non l'ho ancora utilizzato, magari per rievocarlo, lo riancoro, quindi creo un secondo ancoraggio e quindi lo rafforzo. Ovviamente la gioia deve essere l'apice, deve essere pari. Io dico gioia, ma potrebbe essere benissimo soddisfazione, un momento di rilassamento magico. Anche le tecniche di rilassamento, alcune, hanno alla fine, ti fanno fare dei movimenti insoliti in modo tale da ancorare quel tipo. Magari mi serve il rilassamento, perché di mio sono agitato e ho bisogno di quietare. E quindi in quel momento di serenità e di rilassamento posso adottare quel gesto insolito e rievocarlo. Allora, più è multisensoriale, quindi questa è la terza regoletta. Allora, apice, prima regoletta, seconda, gesto insolito, terza, più è multisensoriale più funziona. Quindi vivo un momento di gioia, cerco uno specchio, mi sono preparato, ho già scelto il movimento da fare, mi guardo allo specchio, premo e mentre mi guardo allo specchio pronuncio delle frasi. Bravo Ricky, o bravo, e pronuncio il mio nome. Bravo, e mi guardo fisso negli occhi, perché poi stiamo aggiungendo un senso, che è quello dell'udito, ma anche quello della vista. Quindi creiamo un qualcosa di multisensoriale. Ecco, in quel momento noi stiamo creando un ancoraggio forte, fortissimo. E a cosa ci serve questo ancoraggio? Ci serve perché è la prima volta che vivremo un momento duro, difficile, drammatico, incerto, insicuro, magari con l'autostima bassa, io avrò una risorsa, premere quel punto e vedrete che il battito cardiaco cambierà, la respirazione cambierà la postura, in un qualche modo io ritornerò in quel momento, e questa cosa può essere veramente, veramente utile nei momenti di difficoltà. Ora, tornando un po' a noi, a quello che vogliamo fare stasera, non sarà l'unico argomento quello delle neuroassociazioni. Parleremo anche di idealizzazione, perché in un qualche modo l'idealizzazione ha a che fare con la nostra maturazione. E giusto perché una volta il cantante che sto per mettere non era così bigotto come oggi, ma addirittura sull'onda dei 40 era mezzo illuminato, vi mando un pezzo particolarmente profondo che mi piacerebbe ascoltaste a cuore aperto. La linea d'ombra, Jovanotti. Thank you.
La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto, mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come, e per la prima volta so cos'è la nostalgia, la commozione. Nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione, per ogni strappo un porto, per ogni porto in testa una canzone. È dolce stare in mare quando so gli altri a far la direzione, senza preoccupazione, soltanto fare ciò che c'è da fare, e cullati dall'onda notturna sognare la mamma, il mare. Mi offrono un incarico di responsabilità, mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante, mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso, è come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto. Di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura. Cosa sarò? Dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo specchio, lui giovane, io vecchio, le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio. La vita non è facile, ci vuole sacrificio, un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione, arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. E adesso è questo giorno di monsone, col vento che non ha una direzione, guardando il cielo un senso di oppressione, ma è la mia età, dove si guarda come si era, non si sa dove si va, cosa si sarà. Che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto, e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera, dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera, ed ho paura di essere mangiato, ed ho paura pure di mangiare. Mi perdo nelle letture, i libri dello Zen ed il Vangelo, l'astrologia che mi racconti il cielo, galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare, ma questa linea d'ombra non me lo fa incontrare. Mi offrono un incarico di responsabilità, non so cos'è il coraggio, se prendere e mollare tutto, se scegliere la fuga, affrontare questa realtà difficile da interpretare, ma bella da esplorare, provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare, portato questo carico importante a destinazione, dove sarò al riparo dal prossimo monsone. Mi offrono un incarico di responsabilità. Domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire, getterò i bagagli in mare, studierò le carte e aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta, questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione.
Bentornati, ne approfitto per fare dei calorosi auguri di compleanno a Marco Marenco, Marco K, auguri. Auguri da parte mia, ma da tutta la ciurma del Buridda, buon compleanno di cuore. E ci sta a pennello, visto che parliamo di processi di maturazione, parliamo di un argomento, l'idealizzazione, che dovrebbe far tremare il pavimento nella stanza in cui siete. Perché questo è uno dei problemi che ho visto più lampanti nei ragazzi che vanno dai 20 ai 35 anni, ma a volte purtroppo per questo motivo delle neuroassociazioni ce lo portiamo avanti nel tempo. Allora, cos'è l'idealizzazione? Dovete sapere che nel nostro cervello c'è una parte chiamata sistema limbico, che praticamente ricorda i fatti nudi e crudi della nostra vita e li associa a un'emozione, quindi paura, angoscia, tristezza, felicità, rabbia, eccetera. È come se fossimo già predisposti, no? Per creare questo tipo di associazioni. E poi la natura ha fatto in modo che gli input che riceviamo dall'esterno siano prima soggetti a un confronto. Praticamente quello che viviamo nel presente lo confrontiamo sempre a qualcosa che ci è successo nel passato. Allora, cosa succede? Come nasce l'idealizzazione? In parole povere, quando soprattutto da piccoli abbiamo dei vuoti emozionali, la nostra mente cerca di riempire quel vuoto creando delle immagini, dei fermo immagini, come se fossero delle immagini statiche di noi che magari otteniamo qualcosa che non abbiamo, e grazie a questo riceviamo un certo tipo di sensazione, no? È un processo anche che si avvicina a quello della mitizzazione, quando ti crei i miti, quando loro hanno qualcosa che tu vorresti essere e che non hai. E questo processo, fin quando sei piccolo, ha un senso, perché a volte ti salva. Le persone poi iniziano a guardare dentro di sé, a crearsi questa immagine, a volte ti salva proprio la vita, perché magari in certi momenti quel vuoto è troppo doloroso. Allora tendiamo a riempirlo con questi processi, questi ideali. Il problema poi è quando cresci, perché non affrontando questo tipo di tematica rischi. Rischi che l'idealizzazione diventi poi aspettativa. L'aspettativa si dice essere la madre di tutte le delusioni, perché ogni qualvolta ti crei un'aspettativa è come se l'universo ti mettesse in faccia un muro. Cioè ti crei un'aspettativa, benissimo, io ti do una sberla, cioè l'universo ti prende in faccia. E non è illogica l'aspettativa, se ci pensiamo a mente fredda in questo momento. Provate a guardarla non su noi stessi magari, ma su qualcun altro, su un amico. Nessuno di noi otterrà mai ciò che vuole in quel modo esatto in cui l'ha idealizzato. Ci saranno sempre delle differenze, la vita è un percorso, ci sono degli imprevisti, non siamo degli dèi scesi in terra, anzi siamo fragili come abbiamo visto prima, siamo umani, quindi in un qualche modo è un'illusione, è una pia illusione, scusate la parolaccia, però serve a sottolineare la gravità della cosa. Ora, queste idealizzazioni, fin quando sei piccolo, dicevo, non si possono condannare, no? Perché in un qualche modo veramente ci potrebbero salvare la vita. Ma quando diventi grande, sta roba qua è un problema enorme. Perché invece di vivere, il problema sostanziale è che non vivi più nel presente, vivi solo in un immaginario futuro. Cosa succede? Che quell'ideale ovviamente è impossibile da ottenere, e quindi in un qualche modo diventiamo frustrati, ci si abbassa l'autostima, abbiamo una pessima reputazione magari di noi stessi, non ci piacciamo e tutto quello che consegue da questa roba qua. E invece bisogna starci in sto presente. Cercheremo di vedere, di capire come, vi dirò alla fine della puntata, verso la fine, cosa ho fatto io e come cerco di contrastare, ma il punto sostanziale è che non ci possiamo fidare della nostra mente. Questo già ne avevamo parlato nella prima puntata, non ci possiamo, è una lotta continua con il nostro cervello, perché aspettarsi che arrivi qualcosa da fuori che ci faccia stare bene è veramente, veramente pericoloso. Ve lo dico col cuore in mano, perché ho visto persone che dietro a questa roba dell'idealizzazione hanno costruito una vita di frustrazioni, che è una cosa tremenda. E allora a un certo punto ci sarà qualcuno che ci dovrà pur dire di sta roba qua. Ecco perché io sono qui, fondamentalmente, perché queste cose qua le ho applicate su me stesso per una vita, mi ci sono scontrato. E devo dire che, insomma, un po' di serenità in più, un po' di sicurezza personale in più, un po' di autostima in più me l'hanno portata. Ho dovuto fare delle rinunce, perché io ero un mago dell'idealizzazione, del castellare. Ma non è solo il castellare, qua bisogna capire la differenza tra un sogno, un obiettivo e un'aspettativa. Qual è la differenza tra le tre? Allora, il sogno è indefinito, è una speranza, è quella roba, è quella sensazione che io voglio vivere, ma si riferisce più a una sensazione, a un sentire. Nella vita voglio essere felice, oppure qualcosa di generico, voglio vivere nella natura e questa cosa mi renderebbe felice. Ok, allora qua siamo nel sogno. Benissimo. Poi c'è l'obiettivo. Cos'è l'obiettivo? È un sogno che però ha una scadenza. Allora io voglio vivere nella natura entro i 40 anni, so che per farlo devo mettermi da parte dei soldi, lavorare, fare questo, questo, quest'altro, ok? L'aspettativa non è propositiva come il sogno e l'obiettivo, non è un qualcosa che mi spinge ad agire, è un'immagine ferma, una fotografia a cui io mi aggrappo in un qualche modo emotivamente per ricevere delle sensazioni che ancora non ho. è una pura illusione. Io mi sto aggrappando a un'immagine. Allora senti persone dire: qual è il tuo sogno? Ah, il mio sogno è avere quella macchina, quella casa, quella roba. E quindi poi nelle coaching ti viene una domanda da fare: sì, scusa, quindi se tu non ottieni, cioè, quella macchina e c'è un appunto, allora è una vita di merda. Allora non vale niente, buttiamo nel cesso tutto il percorso fatto. Purtroppo c'è anche inconsapevolezza su questi termini, però è proprio qua la differenza, nel costruirsi o meno un'immagine dettagliata. L'immagine dettagliata che io ho sentito più volte spacciare nel mondo della formazione, no? Ti costruisci le mani, ottieni quello che vuoi, ma la vita non è questo. Poi ci sono le circostanze, o meglio, ognuno di noi magari è anche in grado di costruirsi in un qualche modo un'immagine e avvicinarsi, ma un conto è avvicinarsi accettando che possa esserci qualcosa nel percorso che non sia quello che avevo previsto. Un conto è dover a tutti i costi ottenere quella roba lì e quindi passare le giornate immobile sul divano o paralizzato emotivamente, sperando nella speranza che accada quella roba lì. Mia madre, che è siciliana, la saggezza popolare, no? Chi vive sperando muore cagando. Perché? Perché in qualche modo la speranza non, spera di poter fare qualcosa. Prova a sperare di poter fare qualcosa. Spera di prendere, di iscriverti all'università. O lo fai o non lo fai. Ma detto questo, ho visto spacciare negli anni, nella formazione, questa roba qua, cioè, e tu ti crei l'immagine perfetta, ottieni ciò che vuoi se ci credi veramente. Ma tu non ti devi creare l'immagine perfetta, tu devi sapere la sensazione che vuoi vivere, magari entro una data età, magari qualcosa di generico. Voglio sentirmi più sicuro, sogno di sentirmi sicuro, e allora so che devo fare dei passi. Non mi aggrappo a un'immagine predefinita che, se non accade, è un casino. Quindi spero di aver chiarito un pochino. Nel caso non sia stato chiaro, potrei riprendere tranquillamente l'argomento nella prossima puntata. E ricordo radiogramma-interventi su Telegram per gli interventi pubblici, diciamo, oppure il mio canale personale Ricky Rossini su Instagram per delle richieste private, anche in anonimo, cioè lo so io, ma finisce lì. Bene, allora ci stiamo avvicinando all'ultima parte della nostra trasmissione, e però io prima di proseguire ho bisogno di lanciarvi un pezzo che secondo me spiega bene questo processo di idealizzazione, di mitizzazione, che ha a che fare molto, molto, moltissimo con il culto degli eroi. Perché anche questa cosa qua ci portiamo a volte da quando siamo ragazzini, no? E il culto del mito, che a volte sembra una delega di responsabilità. Ah sì, tu sei un grande, tu sei un mito, io no. Cioè, come dire, è un bel modo per dire, vabbè, ma io, sai, io ho i problemi, ho le storie, però noi magari non la conosciamo quella persona, non sappiamo quello che ha dovuto affrontare per arrivare a certi risultati, non sappiamo la fatica che ci sta dietro la costruzione di un obiettivo, dove ogni giorno lavori per un qualcosa di tuo, per quello che significhi la parola successo, perché per qualcuno il successo sono i soldi, che tristezza, per qualcuno il successo magari è fare qualcosa per gli altri, condividere un certo tipo di cose, vivere una qualità delle emozioni, viversi delle relazioni di un certo tipo, quindi la qualità delle relazioni che vivi e così via. E c'è un bellissimo brano degli Awal Nation che si chiama proprio Kill Your Heroes. È bellissimo perché nel ritornello dice: tranquilla baby, tanto prima o poi moriamo tutti. Kill Your Heroes, Awal Nation, 2008. To have a friend, to find a hero in you. It's a wonderful day to sing a song and find the hero in you. You could be an or a we'll find a hero in you.
Now remember, Barney, don't let your brother or sister get into trouble. I'll be home in a couple hours.
Hey, neighbor. So nice to have you back. You know, I was thinking, wouldn't it be nice to be a hero? Like a f***** or a f***. Come to think of it, my band and I wrote a song just about this very subject. And here it goes.
Benissimo, eccoci rientrati per l'ultima parte della trasmissione. Io volevo ringraziare di cuore le persone che mi stanno scrivendo e che ci stanno ascoltando, veramente grazie infinite, perché è una trasmissione sperimentale. Io non so se in una radio pirata di un centro sociale si siano mai toccati questi temi. Spero che questa cosa crei un po' di risonanza, perché per me non è facile dedicarmi, prepararmi, scalette, canzoni, eccetera, ma se questa trasmissione spacca, come si dice in gergo, io sono pronto a portarla avanti, a sciolinare e rivelarvi tutto quello che ho avuto la fortuna di imparare attraverso una formazione molto spinta che ho fatto nella mia vita, che non passa attraverso i percorsi istituzionali, perché spesso non vengono insegnate determinate cose. Ho anche una laurea in psicologia, vi assicuro che la maggior parte delle cose che ho imparato le ho imparate da un'altra parte, quindi spero veramente vi piaccia. Volevo ringraziare soprattutto Ilaria da Granada, che mi sta assistendo, perché anch'io ho i miei feedback per capire se si sente bene, eccetera, quindi grazie, grazie veramente di cuore. Siamo arrivati alla parte più importante, la parte clou, cioè come si lavora su queste aspettative, come si fa a non crearsi queste aspettative, che è un percorso anche in questo caso. Allora, abbiamo parlato di neuroassociazioni, no? All'inizio della puntata. Allora, adesso l'obiettivo è capire che bisogna crearsi delle nuove abitudini, bisogna crearsi delle nuove neuroassociazioni. E non sarà facile per chi vuole veramente smetterla di crearsi aspettative, perché magari ha già ricevuto, come me per tanti anni, un sacco di porte in faccia, un sacco di muri nel continuare a vedere non soddisfatte quelle aspettative. Allora bisogna considerare la difficoltà della prova, è una prova mostruosa, è come un salto di livello in un videogame, un salto di paradigma, è come vedere cose che non vedevi prima, cambia il mondo, perché se cambia il mondo dentro, cambia anche il mondo fuori, le cose che vedrai non saranno più le stesse, le persone che incontrerai non saranno più le stesse, magari una persona con cui eri amico da 10 anni, per qualche motivo... scompare dalla tua vita, vi parlo anche di esperienze personali, e magari in quel momento subentrano persone nuove che non ti aspettavi. Magari in un qualche modo lavori su di te, lavori sulla tua autostima, ti si alza un pochino l'autostima, incontrerai persone che magari stanno lavorando anche loro su quel tipo di argomento. È un mondo magico, è veramente Matrix, pillola rossa e pillola blu. Allora, siamo alla fine e vi devo rivelare, anzi, sento che si stanno aprendo le porte della percezione. Vi devo rivelare cosa ho fatto personalmente. Ora non dico che questa roba per forza funzionerà con tutti, ma sperimentate, poi mi dite se questa roba qua in un qualche modo vi sia o meno stata utile. Vedete, il problema dell'aspettativa è che ci rende compulsivi, perché noi per soddisfare quell'immagine che ci siamo creati, quell'ideale interno, siamo disposti a tutto. Siamo veramente disposti a tutto, a qualsiasi cosa. Questa cosa ci rende frenetici, compulsivi, esagitati, egocentrici soprattutto, perché pensi solo a te, poi pensi che poi vivi una frustrazione in una cosa che non ottieni, come se fossi nato in miniera e tu ci debba lavorare a quando hai 4 anni, a rischio di morire a 10. Bisogna un po' astrarsi anche un po' da se stessi e vedere le cose da lontano. Allora, attenzione al segreto. Vediamo, parte anche lo skit.
Le porte della percezione.
Attenzione. Allora, nella mia esperienza personale, ripeto, sono 2 le macro regole per lavorare su questo tipo di tematiche, per non crearsi più aspettative. Allora, primo, è proprio un modello di ragionamento. Bisogna smetterla di ragionare per la migliore delle ipotesi per il nostro futuro. Bisogna, e per i nostri obiettivi, bisogna ragionare nella peggiore delle ipotesi. Allora, attenti bene, non vuol dire oddio muoio domani, che ansia, che panico, non è questo. Ma ho un obiettivo, allora io devo ragionare nella peggiore delle ipotesi. Quando, anche nella peggiore delle ipotesi, qualcosa di utile ottengo, quello è l'obiettivo giusto, quella è la strada giusta, è la nostra strada. Nell'istante in cui veramente, anche mettendo in ballo le difficoltà, qualche imprevisto, e questa è una roba che ti porti da tutte le parti. Faccio un esempio, faccio una trattativa, devo comprare casa, non devo aggrapparmi all'idea, quella è la casa dei miei sogni, allora io solo... 40.000 euro se non me la dà, oddio, ma magari me la dà, già questo è il fallimento annunciato, già ti sta arrivando una porta in faccia. No, bisogna ragionare nella peggiore delle ipotesi. Se mi dicesse no, ho un piano B. Guardate che ragionare per la peggiore delle ipotesi ti porta a concentrarti su di te, quello che puoi fare tu. Così la smettiamo una buona volta di delegare la felicità, le nostre emozioni a qualcosa di esterno. Ti costringe a lavorare su di te. Guardate che dietro l'aspettativa c'è della roba profondissima. Potremmo fare sedute di psicanalisi per una vita, ma non è questo il caso, siamo in radio ovviamente, però... bisogna iniziare a considerare, a ragionare per la peggiore, almeno il mio consiglio spassionato, lo so che i consigli li danno gli anziani, ma io inizio ad avere una certa età, quindi mi sento di potervi dire, trasmettere questa cosa. Se ve la sentite, iniziate a ragionare così, perché vi porta a prendervi delle responsabilità ed evitare che la vostra gioia e la felicità debba dipendere da qualcosa di esterno. E questo era il primo passo. Il secondo passo è forse ancora più tosto, e si tratta di stoppare sul nascere la compulsione. Vi faccio un esempio semplice dal punto di vista relazionale. Conosco una ragazza che mi piacciono, e mi piace, io sento quando c'è lei o quando c'è lui, vivo certe emozioni, sono contento, eccetera eccetera. Allora può capitare che all'inizio di una relazione, poi quando si è a casa invece da soli, ci siano momenti in cui l'autostima è alta e momenti in cui l'autostima è bassa. cosa succede quando l'autostima si abbassa? Perché vedete, questo argomento, idealizzazione e aspettative, ve lo dicevo, no? Che le idealizzazioni si creano per i vuoti emotivi. Questa roba qua, in età avanzata, nel processo di maturazione, che si chiama aspettativa, diventa un'aspettativa di nuovo, guarda caso, nasce spontanea quando non stiamo bene, quando siamo un po' insicuri, quando abbiamo l'autostima bassa. Allora in quel momento ci verrà da scrivere un messaggio a quella persona. E a volte ci prendiamo anche per il culo, magari diciamo, chissà, le dico, ah, che bel film quello lì. Ma in realtà, inconsciamente, se faccio un profondo respiro, io lo so che sto chiedendo attenzione, approvazione, anche un po', magari miseramente, sto elemosinando un po' di attenzione. Guardate che il partner o i partner lo percepiscono. Posso anche sforzarmi di scrivere il messaggio in un qualche modo, ma magari c'è una virgola, uno spazio, una parolina che trasmette insicurezza. Allora in quel momento bisogna farsi coraggio e non scrivere un bene amato pezzo. Bisogna stoppare sul nascere quel tipo di sensazione. Il messaggino non lo mando i messaggini quando sto bene, ma anche per rispetto di sta persona che giustamente magari all'inizio della relazione avrà voglia di qualcosa di preso bene, di coinvolgente, così via. Quindi questo modello, cioè spegnere la compulsione sul nascere, magari facendo un profondo respiro, rilassandosi un attimo e ricordandoci, insomma, che la vita, si dice sempre che la vita sia veloce, che la vita finisce subito, ma un par de coglioni, la vita è lentissima e dura un sacco, ci sono momenti tremendi che non finiscono mai. Quindi, col cuore in mano, respiriamo e andiamo piano e come l'ultima volta chiudiamo la trasmissione con uno dei pezzi più pedagogici che abbia mai ascoltato nella mia vita, La tartaruga di Bruno Lauzi. Noi, se vorrete, ci vedremo venerdì prossimo. Un bacio, buona serata.
La bella tartaruga nel mare va perché? Ma perché? Ma perché? Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè. La tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è. Dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato la perla, la felicità. Un prato di salata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa.